Bentornati intanto a questa nuova conferenza che questa sera farò su un tema importante per il territorio che normalmente non viene proprio affrontato, anche in occasione dell'ultima mostra che c'è stata sugli Etruschi. Se prendiamo posto, ecco, sull'ultima grande mostra fatta proprio su Cerveteri, no? Quella che fu fatta al Louvre e che poi è venuta a Roma, al Palazzo delle Esposizioni. Anche lì c'è stata ovviamente una grande attenzione sul mondo relativo alla fase etrusca di Cerveteri, un'attenzione ridotta sulla fase romana, e poi ovviamente Cerveteri medievale non esiste, nel senso che poi dall'epoca romana in poi a Cerveteri non c'è stato più niente. E invece ovviamente non è così. E con questo corso quindi cercherò, compatibilmente agli spazi e ai tempi, di percorrere anche un altro pezzo della strada che questa città ha fatto nel passato, per dirvi che Cerveteri ha una fase poi di epoca romana importante, che va conosciuta, che va soprattutto ancora completamente valorizzata, perché non è stato fatto in pratica quasi nulla sull'aspetto romano, nota in tutto il mondo per il mondo etrusco, per la civiltà etrusca, per la necropoli ovviamente, patrimonio, eccetera, ma una città, io di solito ho sempre adottato un approccio che è cronologico trasversale, cioè una storia ha un inizio e ha un suo sviluppo che arriva fino ai giorni nostri, no? Quindi per capire perché Cerveteri è così bisogna conoscere tutta la storia, non solo quella etrusca. E si tende di solito a specializzarsi, no? Quindi gli archeologi, anche gli storici, hanno affrontato delle tematiche relative al mondo etrusco soprattutto, trascurando gli altri periodi. La preistoria non ne parliamo, abbiamo visto che la preistoria ovviamente non esiste. Se prendete qualsiasi guida di Cerveteri, raramente citano anche l'esistenza di cose preistoriche a Cerveteri. Mondo romano, il teatro, le statue, Giulio Claudio, è molto vago come discorso. Il Medioevo, quasi zero. Invece per comprendere una città bisogna avere uno sguardo sinottico, comunque abbastanza ampio, sul territorio e su quello che questa città rappresenta. Allora, questa sera parleremo un po' della fase romana. E spegniamo pure le luci così si vede un po' meglio. Ripartendo da dove eravamo rimasti, prendo anche il puntatore nuovo, che così l'altra volta sera era finito. Perché eravamo arrivati alla fase tardo-etrusca, no? Abbiamo parlato poi della necropoli, abbiamo parlato della storia della città, fino al momento della romanizzazione, quando cioè Cerveteri entra in contatto con il mondo romano e viceversa. Premesso che Roma per il VI secolo è di fatto una città etrusca, controllata da una dinastia che è quella dei Tarquini, che è una dinastia etrusca, poi si discute se erano originari di Tarquinia o dei Tarcana di Cerveteri, su questo ci sarebbe ancora da leggere e da studiare. Però dopo Veio è la prima città che è vicina alla Valle del Tevere e quindi a Roma. Con Roma Cerveteri aveva avuto, se vi ricordate, dei rapporti positivi fin d'epoca arcaica, perché aveva una funzione di buon... Scusate, se prendete posto, sennò io mi distraggo, non riesco più a trovare le parole giuste. Prendete posto, per favore. C'è posto? No. Qui c'è qualcosa, mi sa. Lì c'è una sedia pure. Allora, dicevo, c'è sempre stato un rapporto di buon vicinato, fin d'epoca arcaica, e soprattutto è emerso questo rapporto di buon vicinato in occasione del disastro gallico, quando Roma viene conquistata dai Galli, no? Nel 390 a.C., e in quel momento drammatico le cose sacre di Roma, quindi le vestali, i sacerdoti, le statue dei penati in legno, vengono ospitate a Cerveteri, portate dal plebeo Lucio Albinio. e quindi Roma dà poi a Cerveteri un riconoscimento speciale, che fu la civitas sine suffragio. Erano cittadini romani ma senza diritto di voto, però avevano commercium e connubium, cioè potevano fare business con Roma e potevano sposarsi fra di loro, fra romani e ceretani. Questa è una cosa importante. E soprattutto in epoca repubblicana i rampolli di buona famiglia romana venivano mandati a studiare le tusce littere a Cerveteri. Era un punto di riferimento la città di Cerveteri per studiare la letteratura, quindi la lingua etrusca, per i giovani aristocratici romani. E questi rapporti tra Roma e Cerveteri, che come abbiamo detto aveva un territorio importante, aveva un grande comprensorio, controllava tutta questa parte tra il lago di Bracciano e i monti della Tolfa, aveva questa lunghissima tradizione marinara e contadina alle spalle, questi rapporti abbastanza buoni con Roma si guassano nel momento in cui ci sono le guerre fra gli Etruschi e i Romani, in sostanza. A parte Veio, che viene distrutta, come sapete, dai Romani nel 396, poi verso gli anni 70 del III secolo diverse guerre coinvolgono le città etrusche e anche i Galli per certi versi contro Roma, finché nel 273 avanti Cristo, secondo quello che viene tramandato dalle fonti, i Romani sconfiggono i ceretani, che nel frattempo si erano invece alleati con gli altri amici e le altre città etrusche contro Roma, e gli confiscano metà del territorio. Viene confiscato a Cerveteri intorno al 270-273 avanti Cristo, questa parte del territorio, metà, dicono le fonti, che probabilmente si riferisce alla metà costiera del territorio, perché poi vengono dedotte le colonie in questa fascia costiera un tempo ceretana etrusca e divenuta quindi romana. Cerveteri, Roma, e siamo nel III secolo avanti Cristo, nella prima metà, dal 264 iniziano le famose guerre contro Cartagine, guerre puniche. È uno scontro titanico fra Roma e Cartagine. Faccio sempre l'esempio: se ci fosse stata in passato una guerra fra gli Stati Uniti d'America e l'Unione Sovietica, quello era il concetto, e quindi una guerra mondiale per l'epoca era lo scontro fra Roma e Cartagine. E anche lì i Romani, soprattutto nella prima fase, tendono a fortificare la costa per segnalare eventuali possibilità di sbarco sia a nord che a sud della città da parte dei cartaginesi. C'era Milcare Barca che si stava preparando ad uno sbarco, erano stati informati di questo, e quindi costruiscono questo sistema di fortezze, piccole fortezze, tutto sommato, a controllo della costa. Non per impedire lo sbarco dei cartaginesi, perché se i cartaginesi si fossero presentati qui sarebbero arrivati con centinaia e centinaia di navi da guerra e onerarie, cioè navi da trasporto che portavano le masserizie e tutto quello che serviva per l'esercito. Quando parliamo di spostamento dell'esercito parliamo di 50.000-60.000 persone, non è che si muovono in pochi. Quindi uno sbarco di 50.000 persone non è che lo impedisci con una piccola colonia messa sulla costa, però... E qui anche emerge la strategia dei Romani, loro si piazzano dove c'erano i punti di approdo riparati, dove c'erano i porti, creano queste fortezze, ora vedremo come erano fatte, per controllare i punti non dove poter sbarcare, perché le navi da guerra antiche, quelle diciamo da battaglia, erano navi leggere che addirittura potevano essere tirate in secco a terra facilmente. Quelle che pesavano, navi onorarie che portavano le anfore, portavano i rifornimenti, eccetera, quelle a terra non si tiravano e dovevano, soprattutto in caso di una guerra lunga, trovare dei punti dove essere riparate durante la stagione. Quindi gli unici punti erano quelli protetti, dove c'erano i porti etruschi, che erano stati etruschi. E non a caso i romani piazzano le colonie esattamente lì, sui porti degli etruschi, a controllo di possibili non sbarchi, perché se i cartaginesi volevano sbarcare, sbarcavano dove volevano. Però non potevano riparare le navi onerarie e quindi sì, una volta sbarcati poi... ecco, quindi è una mossa strategica quella dei Romani, che vanno a fortificare la costa con dei presidi che le fonti antiche ricordano essere costituiti da circa 300 soldati che stavano dentro a queste fortezze, di solito a pianta regolare, rettangolare soprattutto, costruite lì dove c'erano state le città e dove c'erano stati i porti controllati dalla città etrusca di Cerveteri. Premesso che Cerveteri, alla fine del VI secolo, inizio V secolo, ma anche dopo, era stata in contatti molto stretti e molto amichevoli con i cartaginesi. Pensate soltanto alle lamine d'oro di Pirgino, fanno le lamine etrusco e fenicio, quindi erano di casa i fenici qui. E sicuramente a Cerveteri c'era un partito, oggi diremmo, filopunico. Così come c'era quello filo romano, c'era pure quello filo punico, poi a seconda di chi prevaleva, la città prendeva, faceva le sue scelte. E quindi i romani erano abbastanza impensieriti dalla tenuta delle gentes etrusche in relazione alla loro politica filo romana o meno. Comunque, a scanso di equivoci, viene sequestrato metà del territorio costiero agli etruschi, ci piazzano le colonie, ora vedremo, sulla costa, e nell'entroterra invece, nella zona del lago di Bracciano, qui a controllo dell'entroterra etrusco di Cerveteri, viene creata la prefettura foroclodiense, Forum Clodi, lungo l'antica via Clodia, si costituisce questa prefettura, che era gestita direttamente da Roma, ma non solo, Cerveteri, come vedremo, diventa una, anche lei, una prefettura romana. Intorno al 273, quindi, Cerveteri si schiera con gli Etruschi, viene sconfitta insieme a tutti gli altri da Roma, Roma gli confisca metà del territorio e deduce le colonie sulla costa e soprattutto la trasforma da libera città quale era in una prefettura romana e ci manda un prefetto direttamente da Roma a controllare la situazione. Non è più autonoma la città. E quindi perde metà del territorio, perde probabilmente anche il territorio interno, quello che viene poi controllato dalla prefettura di Forum Clodi, gli resta pochissimo intorno alla città, quindi viene ridimensionata, non è più quella che fu la grande città etrusca, ma è un centro minore e diventa prefettura. Poi vedremo dopo la guerra sociale, anche lei diventerà un municipium e quindi riacquisisce un po' di autonomia, e vedremo dopo. Allora, la prima colonia che viene fatta è nell'estremo lembo nord del territorio, è Castrum Novum, 264 a.C., secondo le fonti, recentemente anche confermata dal punto di vista archeologico dai nostri scavi. Poi c'è Pirgi, prima metà III secolo, dove c'è Santa Severa, e Alsium, del 247 a.C., dove è il castello di Palo, e Fregene, presso l'omonima località. Di queste colonie, a parte Pirgi, ma poi pure Pirgi c'è da parlarne perché vedremo, si conosce il giro delle mura, ma poi dentro com'era fatta sta città in epoca romana se ne sa ben poco. L'altra è Castrum Novum, di cui abbiamo finalmente ritrovato anche le mura, ma di Alsium e Fregene stiamo brancolando nel buio, nel senso che se ne sa veramente poco. Soprattutto di Fregene, che addirittura non si sa neanche dove sia esattamente Fregene romana repubblicana. Sta alla foce dell'Arrone, in quella zona lì, ma buh. Ecco, questa è la situazione quindi nella prima metà III secolo. Strategia romana per impedire sbarchi cartaginesi a ridosso di Roma. Il progetto Ager Ceretanus ha esplorato il territorio, come vi ho detto, poi ne parleremo, ma andiamo a vedere velocemente, io adesso ho messo due esempi, anzi tre in realtà, per farvi capire che cos'erano queste colonie, prima di andare a parlare poi di Cerveteri in specifico, velocemente vi parlo di Castrum Novum, che sta a Santa Marinella a Capolinaro, che stiamo scavando noi come museo con il gruppo archeologico del territorio Cerite, con le università francesi, eccetera, e poi parleremo di Pirgi e qualcosettina anche di Alsium, così vi rendete conto. Ecco, Castrum Novum, vi dicevo, è un progetto internazionale che ho diciamo, messo in campo dal 2010 per andare a studiare una di queste colonie, dove non c'è stata continuità di vita, quindi diciamo che ferma la fine del mondo antico questa Castrum Novum, e forse ci potrebbe dare dei risultati interessanti per capire come erano fatte queste città coloniali romane, questi fortapasce della situazione, come concetto, un po' veramente come i fortini di sotto gli avamposti militari nei territori sottoposti da poco, conquistati da poco. E quindi abbiamo messo in piedi questo progetto per andarci a capire qualcosa in più. Castrum Novum, vi ho detto, a Capolinaro, Santa Marinella, nel punto strategico perché sta lì dove c'era questo promontorio molto forte, noto poi per secoli a tutti i naviganti, che staccava la costa dell'Etruria meridionale. Compare nella tabula peutingeriana, quindi ha avuto poi una continuità in epoca romana imperiale, come una Amanzia, una stazione dove c'erano le terme. Vedete questa vignetta con le due casettine, nella tabula indica la presenza di impianti termali, che infatti abbiamo trovato, lungo l'antica via Aurelia, che ricordo essere un percorso litoraneo di origine antichissima, forse addirittura preistorica, sicuramente etrusco, poi rifatto dai Romani più volte e sistemato. Di Castrum Novum già ce n'era una cognizione alla metà del 600 con Filippo Gluverio e anche altri che cominciano a studiare le antiche fonti e posizionano la colonia esattamente lì. Addirittura in questa carta del Cingolani del 1692 c'è scritto Rud Castri Novi, Rud di Castrum Novum, dove c'è Torre Chiaruccia appunto a Capolinaro. Questa è la via Aurelia, questa ad Punicum è Santa Marinella, pensate, non c'era nulla, praticamente solo il castello di Santa Marinella e basta. Quindi già nel 600, alla fine del 600 sapevano, ma per dirvi, Pio IV, il nostro Papa, decide a un certo punto di avviare gli scavi in questa tenuta della Chiaruccia dove c'era la città di Castrum Novum, per arricchire la collezione dei musei vaticani. Con la reverenda Camera Apostolica scava e lì dove c'era stata la colonia romana trova di tutto. Trovano sicuramente un patrimonio statuario di grande valore, epigrafico. Qui vedete la statua di Aspasia, è praticamente l'erma di Aspasia, che è la moglie di Pericle, eccola, delle opere di pregevole fattura, che trovate appunto, vedete, nei musei vaticani, ad abbellire la galleria delle statue, dei busti di imperatori, Bacco, giovane Bacco, Priapo, e quindi così via, il famoso Molosso, il cane che sta proprio all'ingresso dei Vaticani, dove milioni di persone passano e tutti stanno consumando il suo muso perché tutti lo accarezzano. Ma ecco, questo viene da Castrum Novum, da Santa Marinella. Ci sono una decina di statue di Castrum Novum che costituiscono il nucleo centrale dei musei vaticani, e nessuno lo sa ovviamente, tantomeno quelli di Santa Marinella. Però ecco, delle iscrizioni che ci dicono già qualcosa di queste città, di queste colonie. Questo, guardate, è un Lucius Ateius Marcifilio Capito, questo è il suo nome, no? Si chiama Lucio Ateio Capito, è un duoviro quinquennale. La colonia di Castrum Novum era gestita da due magistrati che venivano eletti ogni 5 anni, che erano i duoviri. Non c'era un sindaco, diciamo, ce n'erano due insieme e si controllavano una vicenda, cioè la vicenda. E questo signore, che era un duoviro, che cosa fa? Curiam, tabularium, scenarium, subeseliarium, logo privato de sua pecunia, coi rabit. Lui ha rifatto la curia, che è praticamente l'edificio dove risiede il senato della città, quindi sono città che hanno una loro autonomia in questa fase. C'è il senato, c'è il tabularium, che era l'archivio della colonia, e c'era il teatro, vede, rifà anche i sedili della scena, con i suoi soldi, con i suoi soldi, e poi il portico, i cenacula, decurionum decreto, per decreto dei decurioni, che sarebbe il senato, è la delibera del consiglio comunale, no? Il senato delibera di fare queste cose qui, avendo la sponsorizzazione di questa Teio, e così via. Poi c'è altri, vedete, Apollini Sacrum, c'è un tempio di Apollo all'interno, sacro d'Apollo. Questo è Lucio Statilio, che anche lui restaura questa ara che era stata lab factatam, cioè rovinata dal tempo, il vetustate. Quindi ci sono edifici importanti. E poi, come in tutte le colonie, trovate le statue degli imperatori. Ogni volta che cambiava un imperatore, come noi cambiamo la fotografia del presidente dentro l'ufficio pubblico, loro nel senato, nel foro, in tutti i luoghi pubblici, mettevano la statua del nuovo imperatore con sotto l'iscrizione relativa. Questo ricordatelo, perché ne parleremo a proposito di Cerveteri. E questo Adriano, vedete, è la base della statua di Adriano Augusto per la sua nona acclamazione. DD significa decreto decurionum, sempre la famosa delibera del consiglio comunale, la delibera del consiglio. Ma la cosa interessante è che le colonie vanno avanti per tanti secoli, arrivano fino al terzo, quarto secolo dopo Cristo. E qui, guardate, addirittura c'è l'imperatore Domizio Aureliano, quello che ha fatto le mura, la cinta muraria di Roma, con tutta la sua dedica, fatta da chi? Castronovani, decreto decurionum, P significa posuit, cioè hanno fatto la statua di Aureliano, stiamo parlando del 270 d.C., quindi terzo secolo d.C., piena epoca imperiale, c'è ancora la città che fa le statue agli imperatori. Noi, partendo da queste documentazioni, adesso la faccio troppo lunga perché se ne potrebbe parlare per ore su Castronovum, abbiamo avviato i nuovi scavi. andando a valorizzare dei siti che erano stati intravisti ma mai studiati per bene. Quindi abbiamo trovato le terme, questo è un balneum che sta sul mare, insieme ai ragazzi delle università francesi. Ho coinvolto l'università di Amiens, l'università di Lille 3 e l'università anche di Praga per quanto riguarda gli studi, per esempio di paleobotanica. E i francesi vengono a settembre insieme al gruppo archeologico Cerite, che fa diciamo da parte più dura tutto l'anno, scaviamo a Castrum Novum. E abbiamo tirato fuori i resti delle terme, ma qui stiamo parlando della fase imperiale, abbiamo scavato anche un grande edificio quadrato, che era una specie di piccolo albergo che stava sull'antica via Aurelia. E poi, cosa interessante, volevo farvi vedere, per cominciare a parlare della topografia di queste colonie, abbiamo fatto le prospezioni, questa specie di carrelletto che vedete è un magnetometro, cioè passa e registra quello che c'è sottoterra per poi poterlo riversare sul computer studiando la magnetometria del terreno. Quindi si fa su e giù tutto quanto il terreno, qui siamo sull'acropoli di Castrum Novum, sulla città antica che si affacciava proprio sul mare, e qui, ecco, eravamo in questa zona. Questa zona che vedete grigia è quella interessata dalla prospezione. Tutte queste lineette che vedete qui sotto bianche, eccole più nello specifico, che cosa sono? Sono le strutture murarie sepolte che nessuno aveva visto finora. E guardate un po' che salta fuori, un grande rettangolo tutto diviso per assi ortogonali. Ognuna di questi quadratini è un edificio che sta sottoterra. Quindi abbiamo potuto indagare un'area molto vasta semplicemente facendo questa prospezione, con un risultato interessante, perché tanto per conferma, ecco, vedete, queste colonie del III secolo sono delle grandi strutture rettangolari cinte da mura, con all'interno un'urbanistica regolare e sicuramente con le porte a metà di ogni lato. Qui c'è passata la via Aurelia e quindi ha distrutto questo angolo. Questa è la strada che va al Casale, questa zona non l'abbiamo potuta esplorare perché è privata e non siamo potuti entrare dentro, ma probabilmente è fatto in questo modo qui. Allora, gli scavi nostri hanno riguardato quest'area e abbiamo detto, ma se qui c'è questa traccia bianca, grossa, qui è rossa perché l'ho messa in evidenza, ma potrebbero essere le mura della città? Siamo andati a fare gli scavi e abbiamo trovato tutti quei quadratini che vedete, sono tutte stanze. Tutte camere, tutti ambienti, questi, costruiti con una tecnica che è arcaica ancora, fatta tutta con pietre messe a secco con l'argilla, i muri sopra erano d'argilla, con le tegole però. Questo che vedete è il crollo all'interno degli edifici. E la cosa interessante è che in epoca successiva queste abitazioni, che poi abbiamo visto che probabilmente che cosa sono state rasate. Sono state rasate per costruire nuovi edifici sopra di epoca imperiale e abbiamo avuto quindi la fortuna di trovare le case, diciamo così, le stanze, i luoghi dove abitavano i coloni del III secolo avanti Cristo. Sono le camere dove stavano i soldati di presidio a Castrum Novum. È un unicum questo, non si è visto quasi da nessuna parte. E con la ceramica, ce l'hanno datate ovviamente queste presenze, le ceramiche a vernice nera che abbiamo trovato negli strati, quindi prima metà III secolo. Quelle case che avete visto. Ma la cosa più interessante, eccole, vedete, queste sono quelle, alcune delle stanze, qui ce ne sono tantissime altre, davanti, grande fossa di spoliazione di epoca antica e sotto è uscito fuori il muro, che vi faccio vedere velocemente, un piccolo tratto questo, ma la prospezione ci dice che è lungo più di 100 metri. Un muro largo 3 metri, lungo più di 100, con tutta una fodera a blocchi squadrati di fronte, questa è la parte rivolta verso l'esterno, e un nucleo interno fatto con pietre locali e un secondo filare di blocchi, ma queste mura qui, essendo larghe 3 metri, probabilmente erano alte 7, 8, forse pure di più. E sono le mura di una piccola fortezza, perché Castrum Novum sono 100 metri per 80, non è chissà che un fortino piccolino, però guardate che razza di impianto di difesa che aveva, e sono gli avamposti militari di Roma del III secolo in funzione antipunica, eccola qui. Le case dei soldati si appoggiavano direttamente al muro. Vai. Qui ci va le immagini del muro. Questo è un particolare dello spessore del muro. Vedete, c'è i blocchi da una parte, i blocchi dall'altra e in mezzo pietre di riempimento. Ecco, altre immagini sempre del muro verso mare. No, torna indietro, scusa. Ancora? Ecco. Quindi è stato un primo risultato importantissimo perché per la prima volta si è visto non solo la fortezza in quanto tale, ma le abitazioni di questi coloni che arrivavano e andavano a popolare questo forte, chiamiamolo così, questa fortezza. Sono stanze di 4 metri per 5, dove probabilmente alloggiavano 2, 3, 4 soldati. Ma quello che è strano è che queste stanze che abbiamo trovato, ce ne stanno a decine sotto, l'abbiamo visto dalle prospezioni, ne abbiamo scavate solo 4, ma troppe ce ne sono, è un lunghissimo caseggiato, non avevano le porte, cioè nei muri, abbiamo tirato fuori alti 50-60 centimetri, non ci sono le porte, e questi dove entravano, da sopra? Allora, l'ipotesi che abbiamo fatto è che in realtà quella sia la parte, non dico sotterranea, ma la parte, lo zoccolo di base, perché poi la parte abitativa vera e propria era sopra, era un secondo piano, che stava sopra, che ovviamente non esiste più, e quello era il deposito, perché dentro in alcune ci abbiamo trovato tutto un ammasso di anfore rotte, di gocci, veri e propri depositi a cui magari si accedeva da una scala da sopra. Sono un po' le, potremmo dire, le... sì, i seminterrati, insomma, ecco, i seminterrati, lo scantinato di queste grandi camerate che devono esserci sopra, che ospitavano questi famosi 300 soldati. È un gioiellino questa scoperta, perché da nessuna parte, che io sappia, almeno finora, hanno trovato mai un castrum romano del III secolo, e quando vedete le ricostruzioni, vede sempre le mura con le tende dentro, no? Questi, le tende le avranno messe all'inizio, ma poi hanno costruito le case in muratura, erano presidi, quindi ben organizzati. E ecco, vedremo nel proseguo degli scavi quello che succederà. E poi, sulla sommità della collina, per la nostra solita fortuna, abbiamo trovato questi muri tutti radiali che vanno a chiudere verso un centro, che sono i resti del teatro. Quel teatro lì, che avete visto nell'iscrizione di Lucio Teio Capito, che era stato restaurato da lui e messo a posto, l'abbiamo trovato probabilmente. Ecco, lo vedete che gira? C'ha una fronte di circa 25 metri, abbiamo calcolato, quelli sono i muri radiali su cui si appoggiavano poi le volte che reggevano la cavea del teatro, ne parleremo poi a proposito di Cerveteri. Molto interessante, perché poi si sovrappone a strutture più antiche che vengono obliterate quando costruiscono l'edificio. Ma questa è d'epoca imperiale, quando arrivano i soldati dell'epoca delle guerre puniche, ovviamente il teatro non c'è, insomma, era una fortezza vera e propria, poi diventa una vera e propria città, appunto. Ecco una bella foto zenitale che abbiamo fatto col drone. Questo muro prosegue dritto, e questi sono tutti pari muri, vedi, radiali, che vengono così ta, 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 a chiudere. Qui sopra c'era la cavea, qui c'è l'orchestra probabilmente, e qui davanti ci sarà la scena, là sotto. Castrum Novum poi è una colonia, per esempio, che subito dopo l'impianto, 100 anni dopo che avevano fatto la colonia, guardate che fanno in mare, una gigantesca peschiera per l'allevamento di pesci e molluschi, che non è la peschiera privata della villa di turno che stava lì poi in epoca imperiale, è molto antica come peschiera, fatta con blocchi squadrati, addirittura Benvenuto Frau ha pensato che fosse il porto etrusco di Castrum Novum quello, e invece una grandissima peschiera per l'allevamento, che doveva essere di pertinenza della colonia, e davanti, guardate cosa c'è, un antemurale, questo è un antemurale sommerso che serviva per schermare le mareggiate che arrivavano sull'impianto. È, se non la più grande, una delle più grandi peschiere di tutto il mare Mediterraneo. Eccola qui un'altra immagine, parziale, molto bella, devo dire. Guardate i canali di adduzione, ecco anche questi. Questi sono i canali di adduzione dell'acqua di un'altra peschiera vicino Castrum Novum. Questa è d'epoca imperiale, però. E poi ne parleremo a proposito di questi studi di cui già ho accennato. Le peschiere sono preziose perché stanno sul bagnasciuga in epoca antica e funzionano con la marea. Spegnetesi i telefonini, per favore. Funzionano con la marea, e quando c'è alta marea l'acqua entra dentro l'impianto, quando c'è bassa marea si ritira, per cui entra dai canali, da determinate chiuse che hanno delle griglie dove fanno passare l'acqua, ovviamente non uscire il pesce. E per i nostri amici dell'Enea che hanno fatto questi studi sono state preziosissime, perché i livelli delle soglie di entrata dell'acqua danno sostanzialmente il livello del mare dell'epoca di costruzione della struttura. In base a quello si è ricostruito, per esempio, quello che vi dicevo, che dall'epoca agustea ad oggi il mare in questo nostro settore di Tirreno si è alzato almeno di 1,20 m rispetto all'epoca romana agustea. Forse addirittura di 1,70 m, 1,80 m per l'epoca etrusca arcaica. Insomma, un mare che si alza da 1,20 m, 1,70 m, entra parecchio dentro, se trova la sabbia cammina dentro per chilometri, se invece c'è lo scoglio allora magari resiste un po' di più la costa, ma sono dati molto importanti per la ricostruzione dei paesaggi antichi, ma anche per capire le dinamiche che ci aspettano per il futuro, insomma, nella gestione di questi ambienti litorani. E questa era la curva dell'innalzamento, vedete, 2000 anni fa il mare sta qui a 1,20 m circa sotto. Andiamo avanti. Velocemente, l'altra colonia, subito, probabilmente fatta quasi contemporaneamente a Castrum Novum o subito dopo, è Pirgi, anche lei riportata nella tabula peutingeriana, e si trova a 10, vedete, a 10 miglia romane da Alsium, questa è Alsium, che sta a 6 miglia da Bebbiana, c'erano tutte le distanze riportate lungo le strade. Pirgi, famosissima per gli scavi fatti dal professor Colonna e prima da Massimo Pallottino, sorgeva in questa posizione intermedia, molto vicino a Cerveteri, sono mi pare 11 chilometri in linea dritta, ed è famosa per i grandi ritrovamenti di cui abbiamo parlato. Castello di Santa Severa, ricapitolo per chi non c'era domenica scorsa, tutto questo borgo con il castello occupa un quarto di quella che fu la colonia romana di cui sto ripercorrendo i limiti, queste sono le mura della città romana, che arriva fino a qui e poi piega, qui è in acqua, poi lo vedremo, e poi chiudeva sotto a questo fabbricato qui. Questo è il castrum del III secolo a.C., e sotto a questo castrum c'è l'impianto forse principale di Pirgi Etrusca, che poi si estende fino al santuario famoso che è laggiù, a poche centinaia di metri a sud. Questo davanti era il canale portuale, una parte del canale portuale antico, con queste massicciate qui che erano affioranti e costituivano le banchine del porto, anche se non si può parlare di porto, perché, ripeto, è un porto aperto al libeccio, quindi non è un porto. Probabilmente era un canale, questo per poi entrare in altre zone che oggi sono sepolte, che erano in questa zona. Eccolo, il perimetro del castrum di Pirgi, che i romani fanno per proteggere il porto, che era stato il principale porto di Cerveteri, con anche qui una, due, tre porte principali a metà dei lati, un'altra doveva essere qui in coincidenza appunto del mare, ma non se ne sono mai trovate tracce più di tanto in questa zona. E all'interno il tessuto urbano se ne conosce poco, qualcosa abbiamo visto durante i nostri scavi, e anche qui c'è un'urbanistica comunque regolare. Ecco, quello che va ricordato di questa colonizzazione romana, che ci si impegnano, sono risorse enormi quelle che mettono in campo a livello militare, costruiscono queste fortezze col materiale disponibile. Castrum Novum l'avevano costruita con la scaglia, che è un materiale d'arenaria di Civitavecchia e dintorni, e la pietraforte che sta proprio lì, ci sono poi scogli di pietraforte. Pirgi la fanno col calcare e col calcare travertinoso, perché ce l'hanno vicino, e però siccome si lavora male la fanno in opera poligonale e non in opera quadrata come dall'altra parte. E, però la colonia, ecco, la vedete, ha il solito schema regolare, quindi è un rettangolo che pare sia interrotto nel suo perimetro soltanto in questa zona, perché assume una forma obliqua, questo tratto del castrum verso sud, in quanto verosimilmente assecondava la linea di costa antica e le strutture portuali precedenti. Ecco le mura di Pirgi, abbiamo viste domenica scorsa, quello che si è conservato per il fatto che nel Medioevo ci si è costruito sopra, e quindi si è conservato il muro, ma questo muro dovete immaginare alto ancora diversi metri, e sul coronamento superiore poi c'erano quelle che potremmo chiamare le merlature di opera quadrata di tufo che abbiamo visto da un'altra parte invece dentro al castello, quindi era bello alto. Queste sono le zone da cui provengono i materiali, le cave da cui provengono i materiali per la costruzione del castrum, quindi molto da vicino, chilometro e mezzo, due. Tuttavia immaginate quei blocchi poligonali che vanno prima sbozzati sulla cava, caricati su dei carri probabilmente e portati dal cantiere, messi in opera con gli argani in maniera grezza, perché poi tutta la superficie del muro veniva rifinita alla fine, in modo che venisse tutto perfettamente regolare. Insomma, un'opera niente male. Questo percorso delle mura è stato più volte recuperato, l'ultimo lo scorso anno, grazie di nuovo sempre ai volontari del gruppo archeologico Cerite, che hanno ripulito 500 metri di muro poligonale. Abbiamo riportato tutto in luce e nella primavera scorsa ha fatto le visite guidate per far vedere un po' questa storia, perché è interessantissimo, le mura poligonali stanno su quelle più antiche di tufo, poi sopra c'è una cinta medievale che si è sovrapposta, quindi c'è un giro molto interessante da fare intorno alle mura. Si vedono le porte, questo è il muro di tufo forse precedente, questo è il poligonale che c'è sopra, Questa è la porta che noi chiamiamo Porta Aurelia, perché da qui usciva la strada o entrava, a seconda dei punti di vista, che andava a collegarsi con la via Aurelia. Qui c'erano i resti appunto della porta. Questa invece è la Porta Alsiense, quella che l'altra volta non avete visto perché non ci siamo stati, noi siamo stati qui sulla spiaggia. È ben conservata, con, vedete, uno, due, e qui dice un terzo, scusate, un terzo è questo, uno, due e tre basi, no, di chiusura stagna, cioè tre porte, tre elementi di chiusura nella porta, no? Se si riusciva a entrare da qui c'era la seconda porta che chiudeva. E il fatto che qui c'è il mare la dice lunga sull'erosione che c'è stata, qui usciva la strada e andava verso Alsium, no? Che sta sott'acqua, e qui sotto c'è Pirgi sommersa. Ecco, vedete il lato che è stato sommerso dal mare, questa era la Porta Alsiense. E infatti in acqua che succede? Che il mare ha scavato le fondazioni di questi edifici e se li ha portati giù, se li prende e se li tira dentro. E queste sono strutture di epoca romana, imperiale, che oggi stanno qui sul bagnasciuga, ma che un tempo probabilmente erano 2 o 3 metri più in alto di dove stanno adesso, orientate all'incirca nella stessa posizione. Il mare l'ha scalzata e si sono abbassate. Sott'acqua, guardate, poco più avanti, 50-60 metri a largo, ci sono queste strutture che sono edifici di epoca romana sommersi, frammenti di archi addirittura, del molo questo, colonne. E poi oltre i pozzi di cui ho parlato l'altra volta, che erano quelli etruschi. Quindi queste colonie, per riassumere, fortezze con le mura tutte intorno, le porte a metà di ogni lato, e un'urbanistica regolare, probabilmente con due assi principali che si incrociavano al centro, con il foro e con la distribuzione regolare degli isolati. Sono piccole città, non so, grandi, appunto, poche persone. L'altra colonia romana, e andiamo verso sud, è dove oggi sorge il castello di Palo e dove c'è la Posta Vecchia. Qui, probabilmente in quest'area, c'era Alsium, che doveva essere come quelle altre, però di Alsium non si è mai trovato nulla, o pochissimo. E qui, Alsium sta sotto al castello di Palo, dentro forse al bosco di Palo, qui alla tenuta collegata alla proprietà Odescalchi. Questa è la Posta Vecchia. Ma nonostante ci siano state delle ricerche, anche io insomma ci ho lavorato parecchio, non abbiamo trovato un granché. Il castello di Palo, anche lì, come quello di Santa Severa e Sant'Aniella, punti di sbarco e di frequentazione per tutta l'epoca successiva. E ad Alsium quello che si è trovato sono forse i resti di un piccolo porto, questo è un molo, vedete che viene lungo così, che proseguiva qui, e c'era un bacino forse interno a cui era collegata anche quest'altra struttura che viene chiamata peschiera, ma bisogna vedere, perché potrebbe essere anche una darsena, un qualcosa che c'aveva a che fare con il porto. Quindi qui c'è un porto, eccolo, ok, vai, la peschiera, i resti della peschiera davanti al castello di Palo, magari parecchi la conoscono, ci si arriva lungo la spiaggia, no? Passando dalla Dispoli, è una peschiera o struttura portuale. E questo che si vede in secondo piano è il molo che procedeva ad Alsium. Sapete, poi in epoca romana ci sono documentate presenze importanti, no? C'era la villa di Cicerone, c'era Sallustio, Dida, ci stava Cesare, Pompeo, probabilmente la villa di San Nicola forse era quella di Pompeo che poi passa a Cesare, ma pure lì insomma c'è da dimostrarlo. E Cesare, quando torna da una vittoriosa campagna nel 42 a.C., sbarca ad Alsium, quindi verosimilmente Cesare è sbarcato su questo molo o in questa zona qui. E quello che si conosce è ciò che fu trovato sotto la villa qui, la cosiddetta Posta Vecchia, durante le ristrutturazioni degli anni 70, quando era proprietà di Polghetti, e sotto c'è questo complesso incredibile che ho documentato. Questo è il rilievo che fece all'epoca dei pavimenti musivi di una piccola parte di questa villa romana che si insedia su quell'area, con i bellissimi corridoi pavimentati a mosaico intorno a una fontana centrale. Questo è un pezzetto insomma della villa, ecco, che è qui dentro in pratica, ecco, con dei mosaici di epoca tardo antica, di IV secolo d.C., forse anche successivi, ma probabilmente di IV, molto molto sviluppato, che corre lungo tutti i corridoi. È un gioiellino questo che abbiamo nel territorio, inaccessibile per i più, in quanto poi la residenza della Posta Vecchia è privata, è un relais chateau, insomma, e quindi siamo riusciti con il gruppo archeologico Cerite, ormai per tanti anni, ad aprirla il martedì pomeriggio su gentile concessione della direzione. Fino a pochi anni fa ci facevano entrare anche con 10, 15, 20 persone, l'hanno ristretto ulteriormente, per cui ci si può entrare in 5, previa prenotazione, conferma della prenotazione, insomma un fuoco di sbarramento, perché è un posto dove ci va gente che spende 800 euro a notte semplicemente per star lì, una prima colazione, vabbè. Insomma, ecco, sono posti però che dovrebbero invece essere aperti normalmente al pubblico, perché è un patrimonio comune, unico, perché di ville del genere quant'ora non ce ne stanno tante, ma anche in Etruria mosaici così belli, insomma, non è che ce ne siano proprio tantissimi. Quindi andrà, speriamo in futuro, ripotenziato questo discorso della Posta Vecchia. Ma veniamo finalmente a Cervetri, perché mo' vo' annoiati con le colonie, insomma, però era importante capire questa logica dell'insediamento costiero romano in funzione del controllo del territorio, in funzione antipunica. Siamo nel III secolo, le colonie vivono controllando ognuna un pezzo di costa, cercano di scamparla, diciamo così, perché dalle fonti antiche, da Tito Livio sappiamo per esempio che nel 192 avanti Cristo sia i Pirgenzi che Castronovani chiedono al Senato di Roma di essere esentati dal fornire contingenti militari, soldati, per la guerra che Roma sta facendo contro Antioco di Siria. Quindi Roma stava combattendo in Siria e chiedono ovviamente soldati a tutte le città, a tutte le fortezze, a tutti i contingenti. I Pirgenzi e i Castronovani si lamentano, vanno giù e gli dicono: guardate che noi siamo già molto impegnati nel pattugliamento della costa. Siamo impegnati al controllo della costa, che vuol dire che probabilmente queste colonie poi avevano una piccola flotta navale a disposizione con cui i soldati andavano su e giù nel tratto di litorale che gli era stato assegnato, controllavano il litorale e chiedono l'esenzione a Roma, che ovviamente Roma non concede e comunque ecco, c'è questo pezzo diciamo di storia interessante di Pirge Castronovum. Ma veniamo a Cerveteri, e qui ci tengo a ricordare la memoria di questo personaggio che fu Francesco Rosati. Francesco Rosati, in realtà un illustre cittadino di Cerveteri, che fu segretario comunale, il segretario comunale di Cerveteri, Francesco Rosati, uno studioso che, da grande appassionato quale fu, scrisse un'opera che è questa, Cere e i suoi monumenti, che trovate ovviamente in biblioteca, e devo dire il primo e forse per certi versi quasi l'ultimo importante studioso di Cerveteri, nativo di Cerveteri, che ha scritto un'opera seria, insomma, un'opera grossa, che raccoglieva tutto ciò che all'epoca si sapeva di Cerveteri, con un taglio, diciamo, non solo in relazione al mondo etrusco, ma anche al mondo romano e al mondo medievale, raccolto un po' tutto quello che era la memoria storica della città. Siamo nel 1890, quindi un momento subito dopo l'Unità d'Italia, in cui si cerca di valorizzare il passato. Torniamo indietro. Allora, per rimarcare quanto vi ho detto prima, e cioè che Cerveteri in epoca romana non è, sebbene fosse diventata una prefettura all'inizio e poi diventa un municipium, come quasi tutte le città del mondo antico, sotto Roma, premesso che il municipio riacquisisce di nuovo un minimo di indipendenza, perché ci sono i vari magistrati che vengono eletti dalla comunità, ci sono gli edili, ci sono i pretori, ci sono i questori, ci sono vari personaggi che costituiscono l'istituzione della città, c'è il Senato della città, il Senato, i decurioni del Senato. Pochi sanno che nel 1548 gli Orsini, durante l'epoca del controllo diciamo degli Orsini, fu trovata questa iscrizione a Cerveteri, nella città antica, non sappiamo esattamente dove, un'iscrizione che si data, dalla datazione che c'è qui, 13 aprile del 113 d.C., siamo all'epoca di Traiano. Questa è l'iscrizione famosa di Vesbinus Augusti Libertus Petrium Augustalibus Municipice Ritum Loco Acceptor, eccetera. Che cos'è questo documento? Questa è proprio, veramente fa impressione, è la trascrizione di un atto pubblico emanato dai decurioni della città di Cerveteri in quell'epoca, noi diremmo una delibera del Consiglio Comunale, è l'equivalente della nostra delibera del Consiglio Comunale, che stabilisce delle cose molto precise e ci dà delle informazioni incredibili. Questa delibera era stata fatta dove si era riunito il Senato di Cerveteri, guardate, descriptum et recognitum factum in prono aedis martis, si erano riuniti nel pronao del Tempio di Marte. Quindi all'epoca italiana c'è il Tempio di Marte da qualche parte, chissà dov'è, magari qui sotto la chiesa di Santa Maria. E poi scribam, cioè ci sta il segretario, quello che registra quello che era stato scritto, quello che era stato detto. E ci sono i nomi, vedete, Lucio, Publilio, Celso, Duoviro, Gaio, Clodio, Crispino, Consulibus, Idibus, Aprilis, e qui c'è la datazione, no? La datazione. E poi ci sono tutti i nomi, ci sono i nomi dei vari personaggi che partecipano a questa delibera. E poi addirittura la registrazione, pagina 18, capite sesto, proprio la delibera del Consiglio Comunale. E dice, che dice questa delibera? Praticamente loro chiedono a quello che è il loro protettore, oggi diremmo, guardate, Marco Ponzio Celso, Dictator, et Gaius, tutti i nomi, Decuriones, in Templo Divorum, nel Tempio degli Dei, che sarebbe probabilmente l'Augusteo della città, l'Augusteum, e tutto quello insomma che loro chiedono a questo Vesbino, che era un po' il loro referente pubblico per eccellenza, e poi dicono sub portico basiliche sulpiciane, quindi nominano l'esistenza a Cerveteri di una basilica sulpiciana, che era stata costruita da questa gente sulpicia, evidentemente. C'era una basilica, c'era il Tempio del Divorum, c'era il Tempio di Marte, e così via. E raccontano insomma tutto quello che chiedono a questo personaggio per poter fare tutta una serie di lavori all'interno, vedi, di poter avere un angolo nel portico della basilica, no? Affinché da Retur venga dato questo angolo per fare le riunioni, per fare le varie attività. E quindi è un'epigrafe molto importante, fatta, qui c'è la datazione consolare, vedete, quinto anno asta e Publio Manilio Vopisco Cos, significa consulibus, cioè consuli, e epoca traianea. Quindi Cerveteri c'ha questo personaggio che è Vesbinio, che è evidentemente un personaggio politico, pubblico e molto importante, a cui loro si... il Senato di Cerveteri richiede praticamente il placet per poter procedere. Sono i primi embrioni in realtà del feudalesimo questi, eh? Cioè ci sono personaggi eminenti, importanti, nominati dall'imperatore, a cui il Senato locale si rifà, chiede il permesso addirittura a questi personaggi che poi, per poi poter fare delle opere pubbliche. Però è un documento importante, ci dice che ancora lì esiste il Senato, che esistono edifici, che esiste una vera e propria città, in piena epoca romana imperiale. Ma un'altra cosa che pochi sanno di Cerveteri, veramente importante, è che in Campidoglio, a Roma, c'è questa iscrizione, questi che sono in pratica è un calendario, sono i famosi fasti capitolini. Che cosa ci sono? Questi sono i mesi dell'anno, secondo il calendario, la numerazione diciamo romana, dove venivano riportate vicino le feste che c'erano in quei giorni. E guardate un po' qui, alle parilie di aprile, questo è aprile, Roma Conde. Roma Condita è l'unica attestazione epigrafica che esiste del fatto che i romani sapevano, credevano, volevano credere che Roma era stata fondata il 21 aprile. Noi facciamo la festa di Roma il 21 aprile perché i romani credevano che Roma fosse stata fondata quel giorno. E questa è l'unica attestazione archeologica che esiste, certa, di questo. Cioè, Roma è stata fondata il 21 aprile perché i romani credevano questo. E questi fasti trovati a Cerveteri lo raccontano. Roma è una cosa da poca importanza, la nascita di Roma. E a Cerveteri, a partire dal 1840 in poi, i soliti personaggi interessati all'archeologia dell'epoca, i Campana, no? I Calabresi, famiglia Calabresi, cominciano degli scavi autorizzati dalla Chiesa ovviamente, e scavano sull'area urbana della città, in base a segnalazioni. Nel 1840 Calabresi scava, Regolini lo segue, Regolini è quello che ha scoperto la tomba Regolini, personaggio di primo ordine insomma per lo studio dell'antichità, e lo segue e trovano un pozzo sulla città antica che restituisce un patrimonio di statue molto importanti, che poi vengono acquisite dai Musei Vaticani, Museo Gregoriano, e qui li vedete musealizzati in una vecchia foto però della fine dell'Ottocento, primi del Novecento. Tutte queste statue che vedete, tutte, nessuna esclusa, vengono da Cerveteri, dal centro storico di Cerveteri Romana, diremmo noi, dalla zona del teatro. Questi scavi vengono fatti dove c'è lo scavo poi del CNR, quello principale che ho descritto, no? Vicino alla zona del famoso teatro di epoca augustea. andiamo a vedere un po'. Il primo che riporta queste scoperte fu Luigi Canina, lo pubblicò sul bollettino di corrispondenza, su varie altre riviste, e pubblica la famosa carta di Cerveteri nel 1846, ma anche prima aveva già editato delle cose, e riporta, guardate un po', il teatro. E riporta questa cosa semicircolare, che probabilmente era l'anfiteatro, che era vicino, nel centro, nel cuore della città di Cerveteri, vicino alla vigna parrocchiale poi, la zona che è stata poi interessata agli scavi. È l'unico che ha fatto una pianta del teatro di Cerveteri, poi se l'ha inventata in parte o no, questo non lo sapremo mai. Però fino a poco tempo fa era rimasta l'unica documentazione dell'esistenza del teatro a Cerveteri, fino agli scavi, poi le ricerche degli anni 80 e 90 del CNR. Ecco una visione più da vicino del teatro, così come lo disegna nell'846 Canina, un ingrandimento, vedete la scena, torna indietro, scusa, la cavea con l'orchestra e il portico e poi qui soprattutto la scena del teatro. E si trova il teatro qui vicino agli scavi del CNR della vigna parrocchiale, in questa posizione qua dietro, sta subito qui vicino. Giuliana Nardi del CNR e poi Cristofano, e loro quando hanno fatto questa campagna di scavo lo ripulirono, andiamo avanti, e misero in luce le strutture che stanno lì, stanno sotto la vegetazione, sono coperte dai rovi, dalla vegetazione. Ma ecco, questo è un monumento che si potrebbe recuperare e far vedere a Cerveteri in una visita guidata sulla città antica. È una grande struttura perché sappiamo dagli ultimi rilievi che, eccolo, vedete dov'è? Quando venite su dalla città verso gli scavi e la vigna parrocchiale, nel punto in cui la strada gira, tra parentesi la strada è semicircolare perché ricalca ancora il percorso di quella che era stata la cavea del teatro, no? E lo vedete ancora, i resti affiorano lì, si vedono anche dalla strada, vicino agli scavi fatti negli 80, 83-87 da CNR. E è stato calcolato, è stato studiato ciò che rimaneva del teatro, è stata calcolata un diametro di circa 50 metri, con una capienza di almeno 3.000 persone, quindi è un teatrino tanto piccolo. Teniamo conto che però, ecco, nel teatro non andavano ad assistere agli spettacoli soltanto coloro che abitavano nella città, ma quando c'era lo spettacolo arrivavano da tutto il circondario, tutti quelli che abitavano in campagna, nelle ville, nelle zone, sapevano dello spettacolo e venivano in città. Però è un dato indicativo, perché se fanno un teatro per 3.000 persone, evidentemente non erano proprio pochi quelli che abitavano all'interno della città di Cerveteri negli immediati dintorni. Questa è la pianta. E questa è una ricostruzione che ha fatto il CNR di come doveva essere la struttura a gradinate. Eccola. Vedete? Questi sono i resti che sono stati usati per capire l'inclinazione della cavea e quindi l'altezza anche di queste strutture. Intorno al teatro, dentro questo pozzo e in altre zone, questi scavi del 1840 e del 1846, poi Regolini proprio scava lui stesso, tirano fuori questa roba qui. Tirano fuori delle iscrizioni importanti, questa è l'ara famosa che è Musei Vaticani, di Gaio Manlio, censore perpetuo, e sono i clienti, i suoi clienti, che donano quest'ara al patrono, cioè a lui, a Gaio Manlio. E secondo vari studiosi la gens Manlia, molto attestata anche a Cerveteri, anche per altre iscrizioni anche funerarie, sono coloro che in epoca augustea costruiscono il teatro. È la gens che esprime, diciamo, il ceto dirigente della Cerveteri augustea, che si mette su come onere, diciamo, la costruzione del teatro. E queste sono anche altre immagini, vedete la distribuzione del pane avanti, con i lari sui lati corti, l'ara di Manlio, e poi questi bellissimi sostegni, forse di candelabri, o secondo altri si tratta di piccoli altari, con queste menadi danzanti con pan, vedete che suona, molto belli questi pezzi, questi tutti dalla zona del teatro. Il teatro era decorato da queste due gigantesche statue pertinenti ai satiri dormienti. Sono due satiri sdraiati che dormono, molto belli, sono tutti Musei Vaticani questi, eccoli, che decoravano probabilmente la scena o qualche elemento architettonico del teatro. E poi, vicino, sia nel pozzo sia in altre zone, trovano tutta una serie di statue, frammenti di statue, che documentano l'esistenza dell'Augusteum di Cerveteri. L'Augusteum era il tempio dedicato agli imperatori. A partire da Augusto in poi vengono divinizzati gli imperatori quando muoiono e anche i loro familiari e costruiscono dei templi dove si poteva andare a pregare l'imperatore o appunto quelli che erano stati gli imperatori, con tutta la famiglia. Ce ne sono in diverse città, a Roselle per esempio ce n'è uno molto ben conservato, anche in altre zone, tutte le città antiche avevano l'Augusteum. E anche Cerveteri ce l'aveva, e dentro ovviamente, neanche a dirlo, c'era la statua d'Augusto colossale, questa è una grande testa, c'erano poi tutti i familiari, guardate, britannico, questo è il britannico giovane, il bimbetto di casa. Sotto alle statue, come al solito, c'erano gli epitaffi che ricordavano il nome di chi era stato questo personaggio e chi l'aveva fatto, ed è Senatus Populusque Ceres, è il senato e il popolo di Cerveteri che donano queste statue, che donano queste iscrizioni alla famiglia imperiale. Ed è pure questo, Senatus Populusque Ceres, c'è il Senato a Cerveteri, il Consiglio Comunale. E di nuovo Tiberio Claudio Cesare Augusto, Germanico, vedete? Germanico, Iulia Augusta, tutta la famiglia imperiale di epoca Giulio Claudia, è quell'epoca lì, da Augusto a Caligola, Claudio Nerone, soprattutto Claudio, Dive Drusilla e Sororio Augusti, la sorella di Augusto, Germanico. Vai. E trovano questo famoso rilievo, questo è famoso, insomma, meno per chi si interessa di archeologia ceretana, che fa parte di un'ara dell'epoca di Claudio, dell'imperatore Claudio, che riportava le simbologie, le immagini idealizzate dei vari popoli etruschi, Volcentani, quelli di Vulci, Tarquinienses, Vetulonienses, Vetulonia, Vulci, Tarquinia, tre. Probabilmente di 15, perché sì, c'è il concetto della dodecapoli etrusca, ma in realtà erano 15 i popoli che afferivano al discorso. E quindi secondo l'ultima ricostruzione fatta da Liverani e da altri, vedete, era un'ara, questo è l'altare che doveva essere collocato dentro all'ara. Avete presente voi l'ara pacis a Roma, no? C'è il recinto esterno, poi dentro c'è l'altare. Questo è l'altare dell'ara dove erano rappresentati tutti i popoli etruschi a Cerveteri. In pieno centro storico, diciamo urbano di Cerveteri, c'era questo monumento che è stato ricollocato per caratteristiche, stilistiche, eccetera, eccetera, all'epoca di Claudio, che fu l'imperatore etruscologo per eccellenza. Claudio, l'imperatore, scrisse un'opera che si chiamava Tirrenica, la scritta in greco, ma parlava degli etruschi, quindi pensate a questo personaggio che scrive in greco un'opera tutta dedicata agli etruschi. Si sposa una donna etrusca, della gens Urgulania, tra parentesi può darsi che fosse proprio di Cerveteri questa, perché lui ebbe grande attenzione su Cerveteri perché dedicò questo altare e tante altre cose ed era venerato all'interno del, insieme ad altri imperatori, all'interno di questo Augusteum. Vedete, questo è Tiberio, una statua che fu trovata all'epoca da Regolini, eccola, che si trova ai Musei Vaticani. Tenete conto che poi spesso le statue venivano restaurate, magari mettevano la testa di qualcun altro. Si sono trovate all'interno dei pozzi le statue tutte rotte, perché o per damnatio memoriae, quando poi questi luoghi in epoca cristiana venivano distrutti, perché erano luoghi pagani ovviamente, figuratevi, le statue le spaccavano, le rompevano, le buttavano dentro i pozzi, le distruggevano. C'era stato un editto di Teodosio e anche di altri imperatori profondamente cristiani, diciamo radicali, che avevano non solo chiuso i templi, volevano che si distruggessero o si riutilizzassero come luoghi di culto cristiani. Quindi capirai, i simulacri degli dèi erano spaccati e ammazzati, un po' un Isis della situazione comunque per l'epoca, venivano distrutti e buttati dentro i pozzi. E in questo caso abbiamo trovato tutti i pezzi, oppure semplicemente si distruggevano, ci si faceva la calce, perché col marmo, capirai, si faceva la calce con tutte queste cose qui. Furono trovati quindi in pezzi, restaurati, ecco il nostro Tiberio, andiamo avanti. E poi c'è Claudio, proprio Claudio, grande statua colossale, erano grandi, erano statue piccoline, che vengono da questo luogo di culto ceretano. Vai. Druso Maggiore, Druso, sempre della gens Giulio Claudia. E altri personaggi per noi anonimi, ma chissà, non sono stati identificati, questo è un ceretano, anche questo, che forse sono magistrati locali che avevano dedicato il tempio, chissà, che purtroppo non abbiamo notizie, sono statue molto belle, insomma, molto importanti. Questa signora che vedete qui è famosissima ed è Messalina, una delle mogli dell'imperatore Claudio, eccola. È uno dei pochi ritratti, tra parentesi, di questa signora, Messalina. Questa invece è un'altra donna, sempre di epoca Giulio Claudia, che faceva parte del ciclo statuario, ma non è lei, nel senso che questa testa è una testa così che hanno preso e hanno messo lì, ma non è la sua testa pertinente. E poi, ovviamente, c'è Livia, la moglie di Augusto, anche lei con testa colossale, una testa grande, che però è finita alla Nykarlsberg Glyptotek, quindi fuori in Danimarca, così come anche altri pezzi. Questa qui è una bellissima statua, un volto di una Giulio Claudia, ma chissà chi, che è andata a finire lì nel museo appunto in Danimarca, perché all'epoca fu venduta, all'epoca degli scavi. Così come questa qui, una scena veramente interessantissima. Questo hanno fatto un collage non tanto riuscito, hanno preso i pezzi di una statua, questa che vedete più scura, che è una statua di Apollo, e hanno messo una testa non pertinente, probabilmente di una Venere o chissà chi, così come anche questa gamba l'hanno un po' inventata. Hanno fatto questo collage ma riuscito, ma la statua di Apollo anche qui viene da Cerbetere, insomma dagli scavi nostrani. Allora, al di là di queste cognizioni relative alla presenza a Cerbetere, quindi di un foro importante con tanti edifici di culto, con la sede del Senato decorata con statue importanti, ricordatevi sempre che quello che si trova è neanche la punta dell'iceberg rispetto a quello che realmente era esistito, che ancora probabilmente c'è da qualche parte. Considerate che la città non è mai stata scavata in maniera estensiva, non si è mai fatta una ricerca a tappeto, tombaroli hanno fatto al solito un massacro, ma il grosso della città di Cerbetere è ancora tutta da scoprire. E il CNR ha iniziato i suoi scavi al Tempio del Manganello, lì nella vigna parrocchiale, e scavi scientifici moderni ce ne sono pochi. Uno è quello dell'Università Canadese, che insieme a quella di Siena hanno iniziato una ricerca nella vigna Marini. E noi siamo andati con Fabio Colivicchi, che è un mio collega e amico, ci ha portati a vedere un po' questi risultati importanti delle ricerche, dove c'è tutto un quartiere arcaico, comunque etrusco sotto, ma c'è una continuità nell'insediamento, nell'abitazione di questa zona, che arriva fino a tutta l'epoca romana imperiale. Non arriva fino all'epoca tarda, a Cerbetere c'è ancora questo buco dell'epoca tardo-antica. Abbiamo delle iscrizioni che risalgono al III secolo d.C., in epoca severiana, però oltre si conosce poco, perché non è mai stata indagata. Anche la zona più protetta, questa dove ci troviamo noi, qui dove siamo in questa sala, e tutta la zona fino giù alla boccetta, che era l'acropoli della città, per il fatto che c'è stata continuità di vita sopra, non è possibile indagarla più di tanto. Ma la fase di epoca tarda, cioè quella di IV, V secolo d.C., alto medievale, c'è sicuramente da qualche parte, però non è stata ancora trovata. Qui questo quartiere finisce in epoca imperiale. Questi muri che vedete sono etruschi, ma in parte anche di epoca romana, rifatti con le stesse tecniche. Di nuovo, vedete qui le strutture che aveva trovato Fabio. E tra le varie strutture c'era questo famoso ipogeo dei Clepsina, di Clepsina cosiddetto. È una sorta di mundus, così lo hanno definito, un templum subterra, cioè un posto che sta sacro, che sta sottoterra. Secondo loro addirittura il sacello di fondazione dedicato ai lari della città etrusca di Cerbetere in epoca romana, quando viene romanizzata. E si scendeva da questa scala, e è una cosa che fu vista già negli anni 70, segnalata in una tesi di una persona che fu Emilio Camerini, che fu uno dei bibliotecari di Cerbetere. Emilio Camerini, forse qualcuno se lo ricorda, che era del GAR, quando insomma ero piccolo io, quindi. E lui nella sua tesi che fece con il professor Ferdinando Castagnoli, dell'Università di Roma, la Sapienza, fece la tesi sulla città antica di Cerbetere, la prima tesi in assoluto che fu fatta sulla città antica di Cerbetere. Emilio Camerini, è in biblioteca, io ce n'ho una copia anche giù al museo, ci tengo apposta a dirlo e a ricordarlo, che poi è morto, poverino. E fece la tesi su Cerbetere e segnalò nella sua tesi l'esistenza di questo vano vicino al teatro, infatti non sta lontano dal teatro, segnala questa cosa che all'epoca pensavano fosse una cisterna, piena zeppa di iscrizioni, sulle pareti sono tutte iscrizioni graffite fatte col carboncino di epoca antica. Una di queste iscrizioni è molto importante, la vedremo, anche le altre, ma quella in particolare, e poi fu data la grande scoperta negli anni Ottanta, l'hanno attribuita a Mauro Cristofani, pure lui poverino, scomparso prematuramente, ma in realtà era stata già scoperta prima, era già stata vista da Emilio Camerini, poi Cristofani la pubblica come se fosse stata scoperta da lui, ma non è così. E quindi Fabio ora la sta di nuovo approfondendo con gli scavi finalmente, perché nessuno l'aveva mai scavata alla fine. Tutti hanno visto sta cosa, ma nessuno l'aveva mai documentata. E questa durante la nostra visita è un vano molto bello con delle decorazioni particolari all'interno. Ci sono queste palme orientali, ci sono delle colombe, ci sono delle raffigurazioni che stanno ristudiando. E soprattutto c'è questa iscrizione graffita sul muro, sull'intonaco fresco, con caratteri latini arcaici, caratteri di epigrafia latina del III secolo avanti Cristo. Gaio, G, vedete punto, Genucio, Clousino, punto, Prai. Prai sarebbe Prai, pretor. È il pretore Gaio Genucio Clousino, che è un romano, che, essendo un'iscrizione della prima metà del III secolo, Cristofani ha subito ricollegato al pretore, cioè quello che viene mandato da Roma a controllare la prefettura di Cerveteri quando diventa una città romana, in sostanza. Ed è molto importante perché è un nome storico questo, questo Gaio Genucio Clusino è il pretore con ogni probabilità che Roma manda ad amministrare Cerveteri dopo che gli ha tolto tutto, che l'ha sottomessa, diciamo. E lui cosa fa? Perché questo ha lasciato questa iscrizione sull'intonaco? Perché questo locale, che è sotterraneo, è probabilmente un tempio, un mundus, come lo stanno ricostruendo, con la dedica ai lari della città. È come un atto di rifondazione, in sostanza, della città, che non è più etrusca, ma è romana. Così è stato letto finora questo luogo, perché è un luogo poi molto complesso. Fabio, l'anno scorso, ha fatto una bella conferenza giù da noi, ma vi consiglio, quando loro scavano, a giugno di solito scavano, qualche volta anche a settembre, stanno qui alla Vigna Marini, quassù, quindi se andate e gli chiedete magari vi fanno vedere, è interessantissimo insomma lo scavo che conduco. Ed è la formula giusta quella, coinvolgere su Cerveteri le università straniere, aprire a 360 gradi un patrimonio come questo. Noi stiamo facendo, quando dico noi, dico i volontari, perché poi sì, io sono archeologo, direttore museo eccetera, però nasco dal gruppo archeologico romano di Magrini come impostazione. Cioè, avevo 14 anni quando mi sono iscritto al GAR e abbiamo fatto la via degli Inferi, tutte quelle attività che ricordo, quindi è importante l'associazionismo e ora per fortuna a Cerveteri ce n'è, no? C'è il NAC, ci stanno la nuova generazione etrusca, c'è il GAR, c'è il GAC, siamo noi. Oggi, tra parentesi, abbiamo iniziato la ripulitura della necropoli del laghetto, tutti i giovedì e venerdì saremo lì per ripulire il laghetto, rimetterlo a posto e renderlo nuovamente visitabile. Quindi se qualcuno vuole venire a dare una mano sarebbe gradita ovviamente la partecipazione, però è importante per la ricerca scientifica poi il ruolo delle università, oltre che la soprintendenza. Portare le università straniere a scavare a Cerveteri significa valorizzare il patrimonio, non dico a costo zero, ma quasi, perché ci pensano loro, come fanno i canadesi, questi vengono, si pagano tutto loro, così come i francesi che vengono a scavare giù da noi. Una scuola di archeologia internazionale, si è sempre detto, poi non si è mai ancora concretizzata, ma ecco, è il prossimo passo che si dovrà compiere, perché il patrimonio è immenso e ci vuole tanta gente e tante risorse per poterlo valorizzare. Questa è la famosa carta di Raniero Mengarelli, un altro personaggio a cui, ripeto, Cerveteri deve veramente molto, che scavò le necropoli, scavò sulla città e fece la prima esplorazione dell'Interland di Cerveteri. Questo è il pianoro della città antica, riporta tutte le viabilità che riuscì a riconoscere, oggi scomparse, come ho detto, le tombe, le necropoli, le ville, con un primo approccio di ricognizione completo, riporta i castelli medievali, le cose preistoriche, le cose etrusche, le cose romane. Era un personaggio a 360 gradi e non era un archeologo, perché era comunque un geologo poi, quindi un ingegnere minerario era lui, insomma, e organizzava le cose secondo un concetto subito post-unitario dell'Italia, quindi teneva il personale a bacchetta, era inviso a tutti, e stava a tutti quanti antipaticissimo, perché pretendeva dai suoi funzionari le cose che dovevano fare. E con questo sistema però ha costruito la carta archeologica di Cerveteri, ma anche di tante altre parti dell'Etruria. Io ho ripercorso un po' il percorso di Mengarelli, scusate il bisticcio di parole, per andare a ridocumentare tutto, ve ne ho già parlato, ognuno di questi pallini che vedete sono presenze archeologiche nel territorio, che sono servite per ricostruire un po' la storia. Abbiamo detto Cerveteri quindi continua la sua esistenza fino all'epoca tardo-antica come importante città romana, ha i suoi monumenti, il suo teatro, il suo anfiteatro, eccetera. Il territorio intorno è intensamente popolato e, se andiamo avanti, e la carta che vi ho proposto all'inizio, ve la ripropongo, questa è Cerveteri, questa è la zona battuta a tappeto, circa 96 km quadrati di superficie, ognuno di questi pallini è una villa, che vivono contemporaneamente, qui siamo nel primo secolo dopo Cristo all'incirca, come cronologia, i materiali che abbiamo studiato, trovati in queste ricognizioni sulle ville, ce ne testimoniano l'esistenza. È fittamente popolato, nel primo secolo dopo Cristo c'è una densità che è stata superata negli anni 70, anzi forse anche dopo, e ogni 200-300 metri c'è una villa rustica, c'è un insediamento, una tomba, una strada. Questa è la via Aurelia, questa nera, la via Aurelia romana, e questo è un altro asse veramente importante, perché era la strada che conduceva a Cerveteri o che da Cerveteri andava verso Roma. Il nodo della situazione era a Statua. Ad Ad Turres si chiamava quel posto, dove c'è il bivio di Valcanneto. Venendo da Roma c'è il bivio che va a Ceri e Valcanneto, quel posto bistrattato da tutti perché poveretto sta in mezzo ai confini dei tre comuni, quindi non se lo fila nessuno. Lì c'era l'Amanzio di Ad Turres, cioè c'era proprio l'albergo, oggi diremmo, il punto di cambio dei cavalli, la posta, c'era tutto. Ed era il punto da cui si staccava la strada per Cerveteri, per chi veniva da Roma. Su questa strada, con ogni probabilità, è passato Lucio Albinio quando ha portato le cose sacre di Roma a Cerveteri, perché è una strada antichissima, di epoca etrusca, rifatta poi come al solito in epoca romana. Ci sono anche tutte fattorie etrusche intorno. Statua, ho detto, un po' sfortunata, perché ecco, c'è passato di tutto, hanno sfondato per fare la strada, l'hanno distrutta, ci hanno passato il tubo sopra, un disastro pure lì. Però questo muretto che vedete, che oggi sta dentro al vivaio, quando entrate nel bivio e andate a destra c'è il vivaio, dentro a quel vivaio c'è questo mausoleo, questo è un mausoleo a torre, e anche per questo insieme ad altre ragioni probabilmente si chiamava Ad Turres, perché c'erano queste torri che erano dei mausolei antichi, romani, e che sta dentro al vivaio, invisibile a tutti, ma che un tempo era come l'avete visto lì, qui. I resti delle terme, questo è un impianto termale che sta proprio sulla strada, pertinente alla villa che era sopra, sulla quale poi si insedia un castello, ci sono i resti di un castello medievale sopra. È un posto che c'è tanta di storia alle spalle e dove Mengarelli trovò dei mosaici bellissimi che si trovano oggi nel Ninfeo di Villa Giulia a Roma. Se andate al Museo Etrusco di Villa Giulia andate fuori nel Ninfeo, quei mosaici che vedete là sotto nel Ninfeo vengono da lì, da Statua. E li scavò Mengarelli quando allargò la via Aurelia all'epoca, e c'era il ponte sul fosso lì, sul fosso Cupino, c'era un grande ponte di cui restano le strutture dentro all'alveo, lì passava l'Aurelia e come passava il ponte lì c'era il bivio della strada che veniva a Cerveteri, che se possiamo tornare un attimo indietro ancora, eccola, l'Aurelia passava il fiume, il fosso, e si staccava questa via che attraversava tutta la zona che qui vedete, sbucando dall'alto nelle zone di Migliorie di San Paolo, per chi conosce Casale dei Guitti, il Casale dei Guitti sta proprio su quella strada lì che andava dritta dritta verso la Pineta Torlonia e quindi andava giù a Statua. Avanti, ecco, questa strada è la strada che normalmente per secoli hanno percorso tutti quelli che sono venuti a Cerveteri e sono andati a Roma, tutti passavano lì, non passavano sull'Aurelia, sulla costa, per venire qua. E c'è passato anche Ainsley, eccolo, nel 1843, oggi diremmo è un fotoreporter, ma comunque è un artista che con i suoi acquerelli andava a disegnare l'Etruria, a dipingere i paesaggi dell'Etruria appresso ai ricercatori. E lui, inglese, arriva da quella strada, questa è la strada che scende verso, qui sotto oggi c'è il campo sportivo di Cerveteri, questo è il fosso Vaccina, questo è il Granarone e questo è Cerveteri, vedete, coi monti dietro. Questa è l'area della città antica di Cerveteri. Lui arriva da lì, arriva da questa prospettiva ed è la prima prospettiva che vede su Cerveteri, che tutti i viaggiatori vedevano, chi arrivava per la prima volta sbucava qui al Casale di San Paolo, lì vicino, e da lì, pum, questo era il colpo d'occhio che c'avevano su Cerveteri. E lo dico questo poi ne parleremo magari in un'altra sede più importante, perché Tito Livio nell'Eneide descrive a un certo punto Cerveteri, oltre a dire Saxo fondata, eccetera, eccetera, e dice che c'era un santuario famosissimo nella un bosco sacro dedicato a Silvano, che era Prope Ceritis Amnis, presso il fiumicello ceretano del Fosso della Mola, cinto di cavi colles, cioè di colli scavati nella roccia, cavi colles, e nigra abiete cingunt, cinto da abeti neri. Allora, non voglio fare riferimento a Monte Abatone, che è abetone, quindi per gli abeti, eccetera, eccetera. Però, questo santuario, che è famosissimo di Silvano in epoca romana, sta vicino al fiumicello ceretano. Perché è importante? Perché lì, secondo il mito, Enea riceve le armi dalla mamma, da Venere. Incontra Venere nel bosco sacro a Silvano, dove nessuno poteva entrare, lui c'entra e Venere gli appare e gli dà le armi famose, quelle tutte decorate, fatte da Vulcano. Quindi Enea, per combattere contro Turno, contro i cattivi latini, eccetera, eccetera, viene ad armarsi a Cerveteri, altra cosa che potrebbe dare una certa lustro e importanza per la storia dell'origine di Roma, cioè Enea poi indirettamente fonda Roma. E lui, per fondare Roma, le armi doveva prendere a Cerveteri, nel fiumicello ceretano, là sotto, dove sta il campo sportivo di Cerveteri, per capirci, e la strada che va verso Bracciano, quella è la Valle della Mola. Verosimilmente lì dentro c'era il bosco sacro di Silvano, dove Enea prende le armi. A conferma di questo, a livello archeologico, a parte quello che ho scritto io sul volume dell'Ager Ceretanus che trovate in biblioteca qui a Cerveteri, eccetera, eccetera, sono stati trovati luoghi di culto. Dentro la Valle della Mola ci sono degli ex voto qui di epoca arcaica, ci sono i resti di un piccolo tempio, ci sono diversi elementi archeologici che ricordano la valenza sacra di quell'area, non solo. L'unica iscrizione che ricorda Silvano, pubblicata nel Corpus Inscriptionum Latinarum, ce n'è una sola iscrizione, dove tutta una serie di personaggi dedicano, in epoca romana, dedicano a Silvano questa ara, un'ara dedicata a Silvano, c'è un'iscrizione, che viene trovata nel XV secolo, la ricorda il San Gallo, a Sant'Agnolo Suberipa. A Sant'Agnolo Suberipa, che non è Sant'Angelo questo che sta qui sopra, è Sant'Agnolo Suberipa, è quello che sta qui, quella chiesa che si vede quando si va verso Bracciano, là c'è quella specie di casa un po' prima della greppe Sant'Angelo e della villa di Laura Antonelli, proprio qui come si esce c'è un edificio che era una chiesa quella, lì c'era un monastero che risale addirittura al IX secolo, pertinente a Sant'Angelo, quindi forse d'origine longobarda, chi lo sa. Ma lì trovarono nel XV secolo, quindi nella Valle della Mola, guarda caso, l'iscrizione che ricordava il culto di Silvano, che è lo stesso che ricorda Virgilio nell'Eneide. Quindi mi sono fatto questa idea abbastanza precisa che Enea, nel mito, prende in questa zona qui le armi da Venere. Ma tutto questo, vabbè, leggenda, Enea che arriva, il mito, eccetera. Ma adesso la cosa importante, che Virgilio... Ma come ha fatto a descrivere questa situazione? Se voi vi leggete quel passo di Virgilio, state qui, esattamente in questo punto dove anche Ainsley arriva. Virgilio arriva e vede quello. I negri e gli abeti, vede la Valle della Mola, il fiumicello ceretano, vede Cerveteri, esattamente perché passavano da lì. Quella era la strada che veniva a Cerveteri da sempre, dall'epoca etrusca in poi sono sempre passati lì. Ed è un elemento quindi interessante questo da considerare per lo studio di queste testimonianze così mitiche, ma insomma fondamentali per la storia non solo di Cerveteri, ma ripeto di Roma. E Canina e tanti altri studiosi ricollegavano a Montabatone invece il discorso del santuario di Silvano, perché l'Abatone c'erano gli abeti neri sotto quota, esiste questo fenomeno, insomma, delle piante che vivono sotto quota, pensate al faggio, no? Ci sono i faggete qui intorno, i faggi crescono più di 1000 metri, qui li troviamo a livelli più bassi, per microambienti che si creano, quindi in epoca romana c'era ancora l'abete nero, e a riprova di questo, tracce di abeti sono state trovate nei pozzi di Pirgi, quando hanno studiato il materiale paleobotanico di Pirgi, dentro c'era l'abete, e c'erano diverse presenze di abeti in giro, ed è probabile insomma che possa essere così la storia. Densità enorme, statua, tutto quello che vi ho raccontato, la via, ecco, questa è la posizione, questo punto qui esattamente, c'è il casale dei Guitti, massacrato, no? Il casale dei Guitti, ve l'ho detto, era una chiesa romanica con le finestrelle strombate, con tre absidi bellissime, quando la vidi all'epoca, costruita sui resti di una villa romana che a sua volta era costruita su un insediamento etrusco. Era abbandonata, io l'ho documentata, l'ho fotografata, eccetera. Dentro i tombaroli hanno fatto dei buchi dentro le absidi e sotto si vedevano materiali etruschi che uscivano fuori, tegole, pezzi di impasto. Quindi un posto molto importante per la storia e la topografia del territorio. Poi è stato devastato, ci hanno fatto una villa, hanno sfondato le finestre, hanno allargato, hanno cementato. Noi facemmo una denuncia all'epoca molto forte, anche proprio in magistratura, però poi è andata a finire come è andata a finire. Ecco. Vabbè. La Valle della Mola, appunto. Questo è il Fiumicello Ceretano qua sotto, e è presa dalla città antica questa immagine verso Montabatone, ed è quindi la valle famosa di questo tempio, secondo me, Lucus, era il bosco sacro dedicato a Silvano, che prima o poi qualcuno magari avrà la fortuna di trovare chissà come. Andiamo avanti. Sotto Sant'Antonio, proprio in quella zona, per l'epoca romana, tornando all'epoca romana, sono state trovate le terme, e stando proprio sotto alla rupe, dove sopra ci sta il tempio di Ercole, si è pensato che fosse la fonte di Ercole questa. Tito Livio e anche altri autori ricordano la fonte di Ercole a Cerveteri, che si tinse di rosso poco prima del scoppio delle guerre puniche, come segnale di cattivo augurio. L'acqua che sgorgava dalle acque ceriti o comunque dalle sorgenti di Ercole si colorò di rosso, per dire attenzione che tra un po' ci sarà un po' di spargimento di sangue. E siccome qua sopra c'è il tempio di Ercole e queste sono terme, si è pensato che possa essere anche qui stata la fonte di Ercole. Vicino, recentemente, la sovrintendenza ha scavato, poi proseguiremo, non, in questa foto non c'entra nulla, se torniamo indietro un attimo, e ha scavato, riportando in luce insieme ai volontari del NAC, del gruppo archeologico, eccetera, tutta una serie di mausolei che stanno lungo la strada che scende giù dalla porta di Sant'Antonio. Interessantissime, sono tombe del secondo secolo, con tutti i loculi sulle pareti, quindi una via tra le tante di epoca romana che entrava all'interno della città. Nel territorio, invece, una delle scoperte più importanti è stata questa, che fu fatta negli anni Ottanta, anche qui, dalla sovrintendenza, intervenendo su uno scavo clandestino, furono trovate le acque ceretane, anche queste ricordate da Valerio Massimo, da varie fonti, saranno sempre cercate nella zona del Sasso fin dal Cinquecento, ma non si sapeva dove fossero queste acque ceretane ricordate dalle fonti. Dove c'era la fonte di Ercole, la fonte di Giove, finché appunto degli scavi clandestini fatti con la ruspa, pensate, in questa zona Pian della Carlotta, tirarono fuori i resti, la sovrintendenza è intervenuta e Rita Cosentino ha fatto gli scavi per alcuni anni di questo impianto, che è un pezzetto minimale di questa vera e propria città termale. A Pian della Carlotta c'era una città termale romana, costituita da più impianti, termali, uno vicino all'altro. Questo è uno, e trovarono questo calidarium, guardate che roba, conservato per 3 metri d'altezza, con ancora tutti le lastre di rivestimento in posto, gli intonaci dipinti. Il crollo della volta, qui dentro, trovarono i resti della volta crollata, tutta quanta decorata con mosaico in passavitrea policromo. Pum, dentro, pensate che cosa ci sta là sotto. E tutte le vasche con i sedili su cui ci si sedeva all'interno del balneum, e questi erano dei porticati che giravano tutto intorno. Ecco la pianta, vedete, con il caldarium, probabilmente il frigidarium, i pilastri, vasche tutte rivestite di marmo, ancora conservate. Eccola, questa è l'altra vasca, questo durante lo scavo, questa, quindi poi è stata anche restaurata, è stata messa un po' a posto la situazione, ma quello che è impressionante è che c'erano le porte ancora in piedi. Siccome c'era stato un forte alluvium, cioè era stata coperta da sedimenti in maniera abbastanza veloce questa zona, e le strutture sono conservate così, per 3 metri d'altezza in piedi, con le porte ancora con gli stipiti degli architravi di travertino in posto. E lo scavo era appena iniziato. Lì, sempre tramite l'intervento della Guardia di Finanza che bloccò i materiali che questi clandestini avevano tentato di esportare, furono recuperati dei pezzi importanti che erano questi, che ricordano la fonte di Giove e di Ercole, vedi, Aquarum Ceretanorum Votum Solvit, sono delle offerte che si facevano alle divinità delle fonti, diciamo, delle fonti di Ercole e di Giove. Quindi questi pezzi, questo e l'altro, anche altri, ne trovarono una colonna dove c'è scritto qui, sempre se andiamo avanti in alto, vedete Iovi, Giove, Aquar, Aquarum, Caeretanorum, eccetera, sono dediche che testimoniano in maniera inequivocabile che le acque ceretane stavano lì, a Pian della Carlotta. Ed è interessante perché Strabone, in epoca romana, all'epoca di Augusto, ricorda addirittura, forse avrà fatto un po' strafalcione, ma ha detto perché le acque ceretane oggi sono più popolate addirittura di cerveteri. All'epoca augustea, secondo Strabone, le acque ceretane erano un posto veramente molto frequentato. Ed in effetti è così, perché poi le ricognizioni di superficie fatte nel territorio che ho fatto negli ultimi anni hanno portato a scoprire tutta una serie di impianti. Ce ne sta uno solo, cioè quello che ha trovato Rita Cosentino, che ha scavato in minima parte purtroppo, perché poi come al solito le ricerche si fermano lì. Se andate oggi a vedere le acque ceretane vi mettete paura e vi prende lo sconforto, vi mettete a piangere perché è tutto abbandonato, tutto crollato, si sono fregati i marmi, non c'è rimasto più niente, le acque ceretane. Quindi è una situazione da terzo mondo dei beni culturali, ma una cosa del genere, pensate se stesse in un altro paese, quello che ci avrebbero fatto. Ecco, la vedete, questo era ancora quando l'avevano appena restaurata e avevano protetto le strutture con dei rivestimenti, hanno fatto queste tettoie, tutto abbandonato, tutto crollato, una cosa indecente. Questi sono gli interventi che andrebbero fatti, che andrebbero portati a compimento, come si sta cercando di fare, cioè recuperare questi siti per renderli fruibili, per renderli visitabili per il pubblico, per creare attenzione sul territorio. Le acque ceretane stanno solo qui, cioè nessun'altra parte, tutte da scavare, tra parentesi, che scava solo un pezzettino. Si troverebbero cose conservate per 3 metri d'altezza almeno, con statue, sono state trovate statue, marmi, un patrimonio che testimonia l'utilizzo di queste terme almeno fino a tutto il V secolo d.C. Quindi sono state abbandonate con le invasioni praticamente dei visigoti, o forse addirittura all'epoca delle guerre greco-gotiche, quindi in epoca molto tarda. Avevano un precedente etrusco, perché sono stati ovviamente trovati anche materiali più antichi, quindi i sorgenti d'Ercole da sempre lì, e poi i romani le hanno monumentalizzate. Era una sorta di Chianciano Terme, della situazione. Vado a chiudere con un altro esempio interessante su come il territorio viene gestito e come cambia tra un'epoca e l'altra. Qui siamo sui colli di Vaccina, pochi ci saranno andati a vederlo perché questa è una proprietà privata, è il terreno di Ciro Donini, come viene Ciro, che mi ha gentilmente ospitato per un po' di tempo per fare tutto il rilievo di questa necropoli. È una necropoli importante, ho documentato circa 60 tombe a camera e 2 tumuli molto grandi, che sono uno è questo, l'altro sta dietro, che testimoniano la presenza di questo sepolcro dal VII secolo avanti Cristo fino a tutto il V avanti Cristo, in epoca romana. E come abbiamo detto l'altra volta, per tutto il mondo etrusco, per tutta la fase etrusca, in questa area che era stata occupata dalle necropoli, molto vasta, 400-500 ettari di superficie tra Montabatone, la Banditaccia, Cava della Pozzolana, il Sorbo, in tutta quest'area che girava ad anello intorno a Cerveteri, non hanno costruito una fattoria, gli Etruschi, una. Dovevate uscire 2-3 chilometri fuori per cominciare a trovare le zone produttive e quindi le fattorie. Questo è un dato inequivocabile trovato con le ricognizioni di superficie. Non c'è una fattoria dentro le necropoli, non c'è niente di produttivo. Quindi erano zone sacre, evidentemente, che erano vietate a qualsiasi tipo di attività che non fosse quella religiosa o comunque relativa al culto dei morti, per tutta l'epoca etrusca. Così anche sulla necropoli di Vaccina, finché cosa succede? Andando a fare ricognizione lì, sulla necropoli di Vaccina, terreno arato, questi sono 2 grandi tumuli del VII secolo avanti Cristo, queste sono tutte tombe, ognuno di questi pallini sono tombe etrusche, documentate, e a un certo punto tutta quest'area rossa che vedete è un spargimento immenso di gocci d'epoca romana, pertinenti a una villa che ha addirittura un impianto termale, si è conservato un pezzo di muro alto 3 metri, pure lì, pure di più, con tutta una vasca sotto, pertinente a una terma riferita a questa villa che guardate dove si va a insediare. Questa villa si va a piazzare in mezzo alle tombe. E i materiali più antichi che ho trovato in superficie sono di ceramica a vernice nera, una moneta del II secolo avanti Cristo, quindi già in epoca romana, la prima colonizzazione, nel terzo secolo, arrivano i romani, fanno la prefettura e la prima cosa che fanno? Occupano dei terreni che prima era impensabile occupare, costruiscono una fattoria produttiva, un impianto produttivo in mezzo ai tumuli etruschi. È incredibile. È credibile nel senso che così hanno fatto, perché poi tra questi materiali trovate i pezzi dei Dolia, trovate il pezzo della macina, quindi sono fattorie che producono frumento, vino, chi lo sa cosa producevano, vino sicuramente perché ci sono i Dolia, ma che si insediano in mezzo a questo paesaggio dei tumuli etruschi, dove sicuramente si vedevano, come li vediamo noi oggi, ancora le tombe. Cosa significa? Che c'è stata una cesura, c'è stato un cambiamento probabilmente di proprietà. Perché chi abita lì in epoca etrusca non è che poi costruisce la fattoria in mezzo alle tombe dei propri avi. Quindi c'è una discontinuità, almeno in questo caso, della proprietà terriera. I romani evidentemente hanno confiscato. Hanno confiscato e ridistribuito le terre a qualcun altro, ai ricchi possessori romani o alle famiglie ceretane che si erano schierate con Roma, perché pure lì insomma c'è questo gioco poi delle parti sempre e comunque. Fatto sta che in mezzo ai tumuli del VII secolo ci sta una villa romana sopra i colli di Vaccina. Ecco, qui, su questo campo qui, quando arano è pieno zeppo di cocci, e stiamo parentesi tumuli, e in mezzo ai tumuli c'è una fattoria, che risale al III secolo avanti Cristo e che va avanti fino a tutta l'epoca imperiale, almeno fino al IV dopo. Allora, vado quasi a concludere, siamo qui, in questa... Allora, aspetta, la fattoria è questa qui. Quindi territorio popolatissimo, le città di Alzium e di Pirgi continuano, a De Turres, tutta la zona piena zeppa di ville con strade che le collegano una all'altra, intensamente coltivata nel primo e secondo secolo. Seguendo e studiando i materiali, questo è venuto fuori, questo grafico. Allora, in quella zona battuta a tappeto, campo per campo, 96 km quadrati di superficie fatti campo per campo, registrando tutto quello che c'era, in violazione totale della proprietà privata, spesso e volentieri, o con il consenso dei proprietari, comunque siamo andati a vedere tutto quello che è stato possibile vedere dopo le arature, nei fossi, nelle cose, per documentare tutto. Quel paesaggio che avete visto era il risultato. In quella zona lì, in 96 km quadrati, abbiamo trovato 132 insediamenti rustici, qui siamo nel primo e secondo secolo dopo Cristo, prima epoca imperiale, 132 fattorie, diciamo, non vere e proprie ville, perché loro col termine villa indicavano tutto, anche la fattoria che dentro magari aveva soltanto un torcularium, due pecore, due maiali, era una villa, al contrario di noi, e distinguevano negli agrimensori il termine tugurium, quando proprio era veramente una... Tugurium, però il resto erano tutte quante, e qualche volta usavano il termine casa addirittura. Per le zone rustiche, ma il grosso erano tutte ville, poi magari era un casaletto piccolino, ma era villa. E allora noi le abbiamo distinte dal punto di vista dell'evidenza archeologica, abbiamo chiamato propriamente ville quelle dove ci sono magari estensioni grandi, 1000-2000 metri quadrati, con marmi, mosaici, intonaci dipinti, zone urbane anche, no? Terme, e invece abbiamo lasciato insediamenti rustici a quelli che appaiono come vere e proprie piccole fattorie, che spesso dipendono da quelle più importanti. Insomma, ci sono 132 piccoli insediamenti rurali, chiamiamo così, e 54 ville, in quel pezzetto nel primo e secondo secolo. E questo è lo sviluppo. Nel terzo secolo c'è un crollo verticale, terzo secolo dopo Cristo, degli insediamenti rustici. Le ville resistono eroicamente, le grandi ville, quelle che stanno lungo le strade, che sono con terme, con zone importanti dal punto di vista dell'abitazione. E così via, nel quarto quinto cadono ancora giù gli insediamenti rurali, i piccoli possedimenti, e restano ancora le ville, addirittura fino al sesto settimo, quando ormai gli insediamenti rustici sono scomparsi e sono rimaste solo 14 ville frequentate. Significa che noi troviamo dei frammenti di ceramica o monete, oggetti che risalgono a quell'epoca, ma poi se quella villa ancora produceva il grano, il frumento, l'olio, oppure se quelli sono i piatti di qualche bandito che si era insediato in mezzo ai ruderi diroccati della villa, non lo sapremo mai. Però ci sono tracce di frequentazione che arrivano fino al VI-VII secolo. Questo è il trend della morte del paesaggio delle ville. Gli archeologi e topografi, noi parliamo della storia del paesaggio delle ville, perché a un certo punto i romani colonizzano tutti i territori dell'Italia e non solo, e costruiscono questi centri produttivi che sono le ville, che durano per tanti secoli, fino a quel momento lì, sostanzialmente all'invasione dei Longobardi in Italia, nel 568 d.C., nasce un altro tipo di paesaggio che è quello dei castelli. Finisce quello delle ville. Se venivate a Cerveteri intorno alla campagna nel primo secolo, trovavate quella roba lì, 200 insediamenti, insomma circa in quel pezzetto. Venivate nel VI secolo, non c'era più nessuno. Ed è importante questo studio per capire come si è sviluppata la fine del paesaggio. Qui ci ha messo parecchio, hanno resistito regolarmente perché stanno vicino a Roma, il ponte strategico, c'erano le grandi ville imperiali, tutti i personaggi più importanti della Roma antica c'erano le ville sulla nostra costa. Se andate più su, verso Ansedonia, per esempio, verso Cosa, dove Carandini e gli altri hanno fatto analoghe ricerche a queste che ho fatto io qui, il paesaggio già nel secondo secolo d.C. è finito, non c'è più nessuno. Nella Valle d'Oro, in quelle zone lì. Qui invece, anche a Veio, le indagini che ha fatto la British School nel territorio di Veio, ha dato dei risultati analoghi. Le ville durano, quelle grandi, gli insediamenti grandi che stanno sulle strade, sui porti, sono frequentate fino a tardi. I piccoli siti rurali, quelli dove c'erano i coloni, per capirci, piccoli casalari di campagna, diremmo noi, ciao, quelli spariscono molto velocemente perché vengono assimilati. Tradotto, è l'inizio dell'epoca del latifondo. Mentre nel primo secolo c'è un'agricoltura intensiva, dove c'è il vigneto, c'è il contadino che ha la cura del territorio, pezzetti di terra più o meno grandi, che magari dipendono sempre da grandi famiglie, ma li abitano sul posto e coltivano, mano a mano col passaggio dei secoli questa proprietà terriera piccola sparisce, viene inglobata dalle grandi proprietà, dai latifondi, che non coltiva più nessuno perché non conveniva più coltivare la terra come facevano prima, importavano dalle province, eccetera, e quindi spariscono questi insediamenti piccoli. E il territorio, come ricordano le fonti, viene dato al pascolo brado, dei maiali, si produceva la carne di maiale, delle pecore soprattutto, dei bovini, e al bosco, al legname, quindi a questo genere di cose qua. E quindi il bosco e la campagna si riprendono quello che era stato, diciamo, tolto. Andando a fare ricognizione sulle colline di Cerveteri, in mezzo a delle foreste oggi forti, grandi, in mezzo alle macchie, in mezzo ai posti più incredibili, trovate i resti delle ville romane. Dice, ma chi sì, che stavano a fare dentro a sto bosco? Semplicemente non c'era il bosco, l'avevano messo a coltura, su terrazze, con impegni diciamo abbastanza forti per poter mettere in produzione il territorio. Questo quindi è la fine del paesaggio delle ville, che lascerà il posto a quello di cui parleremo la prossima volta, cioè questo. Tutti questi quadratini che vedete sono, allora, questi quadrati sono le ville, questi sono gli insediamenti rustici, i pallini. Guardate cosa c'è nel primo secolo d.C., tutta questa roba nera, questo è ciò che rimane nell'alto medioevo, i castelli. I pallini rossi sono gli unici punti dove abbiamo trovato tracce di abitazione, di insediamento, intorno all'ottavo o nono secolo, soprattutto nono secolo d.C., non c'è più nessuno, il territorio è completamente spopolato, in seguito alle vicende ovviamente politiche, economiche che vanno in quei secoli, no? Le guerre, pensate, le guerre greco-gotiche hanno sterminato mezza popolazione d'Italia, ovviamente le pestilenze, il passaggio quindi degli eserciti, la fine dell'economia legata alla produzione agricola intensiva, ma al grande latifondo ha significato questo. E poi soprattutto la malaria, perché la malaria ha un andamento di questo genere. Ci sono dei momenti di recrudescenza in cui c'è, dei momenti in cui non ci sta. Ormai è chiaro questo, quindi quando ci sta la malaria nel territorio non c'è più nessuno, se ne vanno. Quindi di questo poi parleremo. Vengono occupate soltanto le posizioni di altura, la grande città di Cerveteri non c'è più, c'è soltanto questo posto dove siamo noi, che diventa il castello di Cerveteri, fortificato, c'è Ceri, Castel Campanile, a De Turres ci fanno quel castello, ci sono le torri di Alzium e di Pirgi, e quegli altri castelletti interni che sono in realtà l'ultimo ricordo delle ville, che non stanno più in pianura lungo le strade, ma si fortificano in altezza, producono diciamo, per se stessi e poco altro, e sopravvive un po' la viabilità. Continuano le strade, in qualche modo ci sono, non sono più le grandi arterie stradali romane, ma tra loro questi castelli sono comunicanti, con sentieri, riutilizzando vecchi percorsi etruschi o romani. Il paesaggio, insomma, continua comunque il territorio e la sua vita all'interno di questi giganteschi latifondi. pertinenti alle famiglie nobili romane e alla Chiesa, perché poi ovviamente ormai è tutto quanto della Chiesa. Ultima cosa, Cerveteri fino al 499 d.C., quindi alla fine del V secolo d.C., ha ancora il suo vescovo, diventata diocesi. C'è un vescovo che si chiamò Adeodato, un nome d'origine latina, ma appunto Adeodato, è il vescovo di Cerveteri che nel 499 d.C. Partecipa ad un sinodo di Papa Simmaco a Roma, ci sono dei documenti che ricordano questo, quindi fino alla fine del V secolo Cerveteri è diocesi, significa che ancora c'era gente a Cerveteri per essere diocesi, c'era il vescovo. Dopodiché, a partire dall'XI secolo, la diocesi viene tolta a Cerveteri e finisce in quella più grande di Porto e Santa Rufina, a cui tuttora appartiene, anche se è enorme, la diocesi di Porto e Santa Rufina va da Fiumicino alla Storta, è una pertinenza grande. Però il fatto che Cerveteri alla fine del V secolo avesse ancora un vescovo, la dice lunga sul fatto che la comunità civile in qualche modo ancora c'era, insomma c'era un'autorità che non era più né i duomini né i magistrati dell'epoca romana, ma era ormai il vescovo che comandava sulla città. Tutto il territorio è proprietà della Chiesa e che dà le terre ai vari feudatari di turno per gestire questi castelli che sono dei centri produttivi, dei centri di controllo del passaggio, no? Quel poco che si muoveva veniva controllato. Quindi, ma questo è un tema che affronteremo la prossima volta.